Eccoci in diretta con Simone, compagno che vive a Buenos Aires. Simone, ci senti?
Sì, vi sento bene.
Ok, allora volevamo chiederti, diciamo, prima domanda. Milei in questo periodo sembra che stia utilizzando la più nota ricetta della rifondazione neoliberale di uno Stato, quella che è stata applicata anche nel Cile di Pinochet, di scuola friedmaniana di Chicago, ovvero iniziare una serie di misure shock nell'arco di tempo più breve possibile. Si parla di privatizzazioni, precarizzazione, taglio dei sussidi e dei servizi di welfare. Ti chiedo quindi se questo sta effettivamente accadendo con questo governo e come sta accadendo.
Sì, intanto ciao a tutti, a tutto. Allora, sì, questa cosa sta effettivamente accadendo e diciamo è un governo che è entrato in potere da dicembre, quindi sono passati 3-4 mesi. Ed effettivamente è successo un po' di tutto, soprattutto nei primi 2 mesi, quindi. Come l'hai chiamata tu, queste misure un po' di shock ci sono state, un progetto, un piano politico, no? Che appunto ha una teoria pregressa, che poi sostanzialmente è uno dei motivi per i quali si vengono implementate in questo modo queste misure, è appunto quello di provare a mettere in scacco, diciamo, gli avversari sostanzialmente e chi è il contrario a questo progetto politico, perché effettivamente sono misure che vengono dichiarate, messe una dopo l'altra. Questa cosa sta avvenendo, se volete provo a spiegarvi un po' un pochino quali sono state, no, le cose più importanti.
Sì, se riesci a farci una breve panoramica va benissimo.
Allora sì, la prima cosa in assoluto che è stato la prima misura è stata comunicata da quello che è questo super ministro dell'economia proprio a pochissimi giorni dall'inizio del governo, ed è stata, diciamo, questa svalutazione della moneta parliamo una svalutazione importantissima, parliamo attorno al 100%, cioè una cosa quindi che del peso, no, rispetto al dollaro, che ovviamente era nell'aria, però è stata la prima cosa in assoluto. Insieme a quello che diciamo ha tolto una specie di controllo di tetto dei prezzi che lo Stato, comunque che il precedente governo aveva sempre implementato sui prezzi dei prodotti, di certi prodotti da supermercato, no? Quindi per intenderci in generale una delle politiche per esempio del precedente governo era quello appunto di fissare un prezzo minimo di prodotti, per esempio il latte, e questo faceva sì che nonostante magari inflazioni e altri problemi, diciamo, nell'economia garantiva in qualche modo un certo tipo di accesso, di possibilità di comprare a prezzi bassi tutta una serie di prodotti. Questa cosa è stata subito tolta, insieme ad una grandissima svalutazione della moneta. Questo ha subito generato quindi un impazzimento, cioè una situazione un po' economica molto particolare già dall'inizio, no? Dove i prezzi sono schizzati alle stelle. Questa cosa qua fa parte, in realtà è uno proprio dei punti, diciamo, di Milei da sempre in campagna elettorale, cioè di questo discorso per cui il mercato si deve autoregolare da solo, no? Nel senso lo Stato in assoluto non deve intervenire in quello che sono le non deve intervenire in assoluto nel mercato fissando prezzi eccetera, sostanzialmente lo fa da solo il mercato, quindi anche di fronte a prezzi alle stelle in realtà il suo discorso è il prezzo che viene messo di un prodotto da una determinata azienda, se è troppo alto vuol dire che nessuno lo comprerà, allora l'azienda starà l'azienda stessa sostanzialmente ad abbassarlo, no? Cioè, questa è la logica per cui non ci deve essere nessun tipo di regolamentazione. Secondo annuncio, vabbè, chiusura dei ministeri, quindi questa cosa del rimpicciolire lo Stato, che è anche uno dei suoi punti di campagna elettorale, per cui lo Stato consuma troppo a livello economico, ci sono troppi organismi, bisogna iniziare a rimpicciolirlo, questo è uno dei, diciamo, dei punti chiave del suo discorso. Poi c'è stato subito dopo, poi parliamo veramente di una questione di giorni, il decreto di necessità e urgenza, chiamato il DNU, che è appunto è stato posto come decreto presidenziale, cioè non è un pacchetto di leggi che passava per le Camere, ma proprio un decreto che lui ha detto che poteva fare, vista e considerata la situazione di emergenza economica. Però è un pacchetto molto grande cioè che andava a toccare sostanzialmente quasi 300 leggi, no? Quindi una cosa veramente molto corposa che ha da subito praticamente messo fine a quelle che dico le cose un po' più importanti, così che mi sono anche segnato la questione della legge, la legge sugli affitti, quindi anche questo mercato completamente deregolamentato, cioè c'era una legge che regolamentava gli affitti, la possibilità di affittare, cioè, appunto i contratti eccetera, questa cosa è stata tolta, questo era anche uno dei punti chiave della sua campagna elettorale sostanzialmente, perciò in questo momento in Argentina non esiste nessuna legge che regolamenti il mercato degli affitti sostanzialmente.
E questo tra l'altro cioè, diciamo che favorisce chi ha molte proprietà immobiliari in Argentina e spesso non sono neanche gli stessi argentini.
Forse in alcuni casi non sono neanche gli stessi argentini, ma comunque sia, diciamo che è proprio sì, ovviamente che favorisce i grandi gruppi immobiliari. E anche questa cosa, secondo il suo discorso, è un mercato che si va regolando solo, domanda offerta. Quindi se i proprietari, no, mettiamo caso, buttano dei prezzi altissimi, però lui dice allora nessuno affitterà quelle case, saranno costretti ad abbassarli, no? Questo è il suo ragionamento. Tra l'altro, è un'altra cosa importante, lui diceva io proprietario posso affittare la mia casa, posso mettere il prezzo nella moneta che voglio, nel senso non c'è nemmeno più questa cosa, questa è forse un po' una provocazione, però di fatto perlomeno a Buenos Aires, la capitale, effettivamente in alcune zone il prezzo dell'affitto te lo richiedono direttamente pagato in dollari, per esempio,
certo.
Cosa che prima non era possibile fare. Dentro questo decreto molto grande, una delle cose più importanti era la riforma del lavoro, di cui poi eventualmente si potrebbe parlare comunque, quindi anche lì attacco a tutta una serie di leggi e cose che regolamentavano il mercato, cioè regolavano il mercato del lavoro in un certo modo. Questa cosa è stata cambiata da lui stesso, no, per decreto, e poi tutta una serie di misure di riduzione di spese statali, come la chiusura di certi organismi, eccetera. Decreto presidenziale, quindi anche qui senza il bisogno di portarlo alle Camere. Questa cosa è stata molto grande, ripeto, 300 leggi toccate, non subito dopo, ma subito dopo quindi neanche il tempo in qualche modo di organizzarsi, di capire realmente che cosa andava a toccare questo tipo di cioè questo decreto, si è iniziato a parlare di quella che è la lei omnibus, così chiamata, no? Che è praticamente anche definita dal governo come un po' il progetto base di rifondazione dello Stato argentino, sostanzialmente, no? E qua appunto c'è una riforma dello Stato presente dentro questa lei omnibus, tutto quello che riguarda una riforma molto profonda dello Stato, riforma fiscale, che è sostanzialmente, tra l'altro, il punto che gli ha portato più problemi, perché si è messo, diciamo, contro i governatori delle province, perché ovviamente comunque in un clima di austerity, no, e di tagli profondi, in questa riforma fiscale c'è proprio il taglio netto di tutta una serie di fondi che da nazione, dallo Stato, poi piovevano su tutte le province, quindi lì sì c'è un problema effettivamente politico che ancora sta affrontando.
Sì, quindi l'equivalente delle nostre amministrazioni regionali, diciamo.
Esatto, chiamo provincia ciò che sarebbe in realtà appunto una regione. In questa lei omnibus sono presenti tutta una serie di articoli che delegano molto più potere al presidente, anche questo pensato in quanto stiamo attraversando, no, un periodo di fortissima crisi, e dunque c'è bisogno di aumentare i poteri del presidente per fare in modo di prendere decisioni più velocemente. Poi c'era il punto molto, molto discusso di quello che è la privatizzazione delle aziende statali, che per legge, cioè, cambia la legge che permette eventualmente di appunto vendere le quote statali nelle varie aziende, non so, di energia, di produzione dell'energia, eccetera, dove lo Stato argentino è presente, no?
Ecco, su questo
volevo... Sono stato un po' veloce.
No, ma è stato, cioè, nel senso, è una panoramica molto utile. Volevo chiederti se questa questione della privatizzazione delle aziende statali, che sì, è l'unica misura che incide poi sul lavoro, oppure ce ne sono altre invece che riguardano più specificamente lavoratori e lavoratrici, posto che in Argentina il tasso di disoccupazione è altissimo, c'è una larga fetta di quello che viene definito lavoro informale o economie popolari, e gran parte della popolazione che vive di sussidi. Volevo chiederti se queste misure del governo avevano delle parti specifiche anche per quanto riguarda proprio il settore lavorativo.
Cioè, l'attacco al lavoro in questo momento è più un attacco a quelle che, cioè, c'è più una questione di riforma rispetto a quelle che erano alcune delle questioni, non so, rispetto, non so, alle quote sindacali o a alcuni dettagli rispetto a certi contratti di certi settori, alle ore extra il monte ore da lavorare, non so, cose un po' dettagliate rispetto a vari settori. Come dici bene tu, in Argentina comunque c'è una fetta molto grande di popolazione che lavora in qualche modo nell'informalità, e oltre a quelli che magari appunto sussidiati da alcune di quelle che sono le politiche di sussidi presenti. Tutto questo è tutto, diciamo, tutto sotto attacco, è tutto sotto lente, sotto riforma, diciamo. Anche la questione dei sussidi ovviamente è uno dei punti cardine del discorso, no? Nel senso di cambiare questa cosa. Non è presente, allora non sono stati ancora tolti del tutto, così per esempio la questione dei sussidi continuano, pare, addirittura in qualche modo alcuni sono stati, diciamo, i valori sono stati cambiati anche in base all'inflazione. Questo è un dato, perché altrimenti sarebbe praticamente una possibilità di disastro sostanzialmente, quindi diciamo togliere del tutto queste politiche di sussidi che in qualche modo mantengono una fetta grandissima di popolazione che magari non accede al lavoro formale.
Certo. E al salario, diciamo. E invece velocissimamente volevo chiederti relativamente ai movimenti e un po' al loro bagaglio ideologico in Argentina. Vabbè, abbiamo, diciamo, la parte più erede dei piqueteros, che è contro la privatizzazione per l'autonomia produttiva, un nutrito filone femminista che ultimamente si sta esprimendo contro la finanziarizzazione dell'economia e per il sostegno di un intervento statalistico welfaristico, in quanto poi sostegno reale di politica della cura, e anche la parte di una sinistra che ancora si mobilita un po' attorno alla memoria della dittatura, si oppone alla propaganda e ai proclami antidemocratici di Milei, nonché alle repressioni di piazza già preannunciate dal ministro Burrich. Ecco, volevo chiederti come si configura oggi un po' la geografia dei movimenti, con che tipo di alleanze e anche che strategie e che diciamo che incontri di piazza si intravedono.
Allora, la situazione è un po' complessa e sostanzialmente vabbè, come hai detto tu, effettivamente c'è una sinistra, gruppi, partiti e movimenti sociali appartenenti a quella che è la sfera effettivamente della sinistra non peronista, che ovviamente fin da subito entrate in uno stato di allerta e mobilitazione, e un po' su questa cosa qua che hai detto tu, cioè effettivamente c'è stato il discorso, c'è la questione del fronteggiare un discorso anche molto violento, è una discussione che appunto è ancora in atto rispetto a la memoria della dittatura, eccetera. E soprattutto in chiave repressiva, cioè nel senso il governo ha fatto discorsi ambigui, soprattutto appunto per instaurare comunque, cioè, una politica estremamente repressiva rispetto a quelle che potranno essere le lotte, insomma. E quindi c'è stata, diciamo, un'organizzazione attorno a questo discorso. C'è, rispetto al movimento femminista, io non entrerò tanto nel merito, ma comunque effettivamente c'è stato la settimana scorsa, l'8 marzo, quello che mi hanno raccontato anche gentilmente le mie compagne, che effettivamente il movimento è comunque un po' diviso, poi bisognerebbe capire un po' meglio quella che è la realtà anche dei movimenti argentini, però sì, tutto quello che è il blocco peronista sostanzialmente in questo momento, anche quello che poi sostanzialmente si riversa nelle piazze, sta aspettando in qualche modo, in attesa di quello che succede invece più in alto, no? Cioè nelle sfere della politica più da palazzo, perché in qualche modo il blocco peronista sta facendo questo, no? Anche nei sindacati, per esempio, che sono tendenzialmente sono molto importanti, ma sono appunto tendenzialmente guidati fanno riferimento poi al peronismo. Ci sono stati degli scioperi, però non c'è ancora si tende appunto a evitare il discorso sciopero generale. Ce n'è stato uno il 27 o 24 gennaio, non ricordo esattamente la data, però comunque gennaio è un mese di vacanza sostanzialmente, quindi cioè, è uno, stato uno sciopero particolare, non ero nel pieno delle attività. È stato molto, c'è stata una manifestazione partecipatissima, però appunto era una situazione particolare. Quindi la mia lettura è che in questo momento c'è una riorganizzazione in qualche modo anche di quelle che sono appunto le compagini di movimento, eccetera, dove i gruppi che fanno riferimento all'ala peronista, al peronismo, stanno comunque aspettando, che è un po' una cosa abbastanza classica tra l'altro, e dove la sinistra è un po' più combattiva, soprattutto rispetto al discorso, però con numeri ancora bassi. Un dato interessante che invece volevo raccontarvi è che quello che si sta che sta nascendo in qualche modo di nuovo, che è una cosa che negli anni scorsi non si vedeva, comunque non con questi numeri, sono perlomeno per quanto riguarda la zona di Buenos Aires, la città metropolitana, cioè la città e tutta l'area metropolitana, la grande, diciamo, periferia, e si stanno organizzando varie assemblee di quartiere, quindi che in realtà dal basso, visto che le organizzazioni non stanno impulsando tantissimo quelli che sono appunto momenti assembleari o comunque proprio di lotta, questa cosa si sta succedendo in maniera auto-organizzata, quartiere per quartiere. Questo è un po' un dato interessante, direi.
Grazie Simo, ti ringraziamo tanto e a risentirci per le prossime mobilitazioni in Argentina.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao.
Un saluto, ciao.